africa.com. Benvenute e benvenuti a Radio Calacutta, trasmissione del lunedì sera di Radio Blackout dedicata alle sonorità del continente africano. Sintonizzate, sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza. E vi ricordo anche un po' di numeri, il 346-667-3263, che è il mobile per entrare in contatto con i nostri studios di Via Cecchi. Abbiamo anche il fisso, lo 011-249-5669. E poi ci potete ascoltare ovunque voi siate sul web, sul sito www.radioblackout.org. E sul sito potete trovare i podcast delle vostre trasmissioni preferite, nonché le news di Radio Blackout. E Radio Blackout, se non lo sapete ve lo diciamo, non fa pubblicità, quindi ha bisogno del vostro sostegno, e quindi fate attenzione sui social e in giro qui a Torino, perché ci sono iniziative a sostegno di questa radio che è libera nell'etere torinese del 1992. E Radio Calacutta è uno spazio settimanale dedicato alle sonorità del continente africano, tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22. Questa puntata sarà dedicata alla scena della musica ruandese, perché innanzitutto ci sono 30 anni da quello che è stato definito il genocidio più grave dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Era proprio il 7 aprile del 1994 quando l'aereo Falcon su cui viaggiava Juvenal Habyarimana, che era il presidente Hutu del Ruanda e il suo omologo del Burundi, furono abbattuti. E fu abbattuto, e da lì cominciò quello che già si era preparato da tempo, diciamo da almeno 2-3 anni, e cioè il genocidio mirato contro tutti gli appartenenti all'etnia Tutsi e agli Hutu moderati. Genocidio, massacro che andò avanti più o meno nell'indifferenza generale, se non nella complicità soprattutto dei francesi, fino a luglio del 94, quando le forze dell'FPR che combattevano contro il governo dell'Hutu Power entrarono in Ruanda e conquistarono Kigali.
Now freedom on earth, and if the preach ain't with us, then we taking his church. What is it worth to have the biggest religion when the people got miserable living conditions? No water, no lights, no rights. All over Africa we fight, but we have to unite. Cause ain't no power in the gospel when the priest putting powder in his nostril, and the elders council fails to lead, and the children suffer from daily need, and the people can barely eat. Is it a sin to stand up and fight against the ones that put us in handcuffs? Goddamn, what happened to the daily bread? Spread love. Ain't that what the Bible said? But in the name of the Bible, how much love to spread compared to how much love to share?
Every day my people live side to side. Every day is the same day. Every day my people live side to side. Every day is the same day.
Separate religious and the spiritual, thank you. See, I don't be asking in the air, every action is the prayer. The bear won't attack me, I'll be attacking the bear. See, back in the day I used to work in the bookstore. My job was to find whatever book you look for. I remember one day this lady came for a Bible. We was out, so I started showing her other titles, trying to share information about her religion. Everything that I showed her was written by Christians. Still, she got the hell up out of the place, run a ransom, then about me shaking her faith. Now, knowledge is power, we spread information. How strong is your faith? What it take to be shaken? Yo.
E quindi in questa puntata cercheremo un po' di raccontare quello che è successo a grandi linee e contemporaneamente darvi un po' un'idea di quello che è diventata la scena musicale di Kigali, sì, perché sono passati appunto 30 anni, c'è una nuova generazione di musicisti, di giovani che quell'evento traumatico non l'ha vissuto o l'ha sentito raccontare, anche se poi molti di loro fanno parte della diaspora, sono andati via, poi sono rientrati dopo la fine della guerra. Adesso il Ruanda comunque sta da tempo portando avanti un processo in qualche maniera di ricomposizione rispetto ai traumi di quello che è stato il genocidio. C'è stata l'esperienza per esempio dei tribunali popolari, tribunali sull'erba, che come venivano definiti gacha-cha, perché chiaramente il paese si era posto il problema di come giudicare questi genocidi, come ottenere giustizia. Non bastava identificare i colpevoli, raccogliere le testimonianze, la sfida era molto più grande, in quanto la portata del crimine era veramente sproporzionata, perché qui parliamo di un saldo di 800.000, 1.000.000, non si è mai saputo realmente, di persone uccise in maniera metodica nell'arco di 3 mesi, e poi soprattutto compiuti questi atti dal vicino, dall'amico, dal genero, cioè da persone con cui si era comunque in relazione. E quindi non c'era la possibilità da parte della giustizia tradizionale di far fronte a tutto questo, e i ruandesi sono rivolti appunto al gacha-cha, che è un termine che significa erba in Kinyarwanda, e sono dei tribunali comunitari, delle agorà di giustizia di ogni villaggio, nel quartiere, attraverso i quali sono stati processati più di 1.000.000 di sospetti partecipanti al genocidio, e in cui appunto queste persone hanno potuto comunque confessare i loro crimini e trovare anche per certi versi una sorta, non dico di comprensione, ma insomma di equilibrio. C'è stato un processo di riconciliazione che un po' fa ricordare quello che è stato il processo in Sudafrica rispetto ai crimini dell'apartheid, ma qui il paese naturalmente è molto più piccolo, e sono stati tantissimi quelli che poi hanno partecipato realmente a questo genocidio.
I went to colonial school. I went to England to study music. Then something changed me completely.
Diciamo che questa giustizia popolare ha permesso a molte persone proprio di confessarsi e anche di disinnescare le tensioni, E poi c'è stato, anche se in maniera inadeguata, un tribunale penale internazionale per il Ruanda, che era stato proprio creato ad hoc dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel novembre del 94 e che poi ha finito di funzionare nel dicembre del 2005, che formalmente ha accusato circa 90 genocidari, 60 dei quali sono stati condannati, anche se molti erano latitanti. E per esempio è ancora latitante e, diciamo così, ben accolta in Francia la moglie di Habyarimana, il presidente, che era stata una delle responsabili della CASU, che è quel gruppo di persone, di personaggi di potere legati proprio alla famiglia di Habyarimana e di alcuni generali, che erano proprio il cervello operativo del genocidio e del Hutu Power. Ma poi, insomma, per comprendere questi meccanismi che hanno portato, insomma, quello che è successo, bisognerebbe tornare un po' indietro, magari lo facciamo rapidamente, perché il Ruanda era prima dell'arrivo dei colonizzatori, era un paese che veniva retto in maniera feudale da una monarchia, si era Hutu e Tutsi non in base a delle differenze etniche che sono state poi introdotte dai colonizzatori, dai tedeschi prima e dai belgi dopo, si era Hutu e Tutsi a seconda della ricchezza. Gli Hutu erano agricoltori, i Tutsi erano pastori, a seconda del numero di capi di gregge che si possedevano. Era quasi l'essere Tutsi o essere Hutu, diciamo, una condizione a metà strada fra quella del censo e della morale. E poi oltretutto sia Hutu che Tutsi parlavano la stessa lingua, il Kinyarwanda, avevano le stesse tradizioni. Era una, diciamo, un'organizzazione sociale feudale che aveva anche le sue complessità, e infatti i primi colonizzatori che arrivarono furono i tedeschi, che non riuscivano a interpretare questa complessità e quindi divisero subito la realtà secondo i canoni che avevano in testa, che erano i canoni che passavano attraverso delle teorie razziste che all'epoca già fermentavano e che poi avrebbero portato direttamente a quelle teorie razziste che poi i nazisti esercitarono in maniera diretta in Europa durante gli anni 30. E quindi decisero, secondo queste teorie, diciamo così, astruse a dir poco, che i Tutsi, siccome erano slanciati, siccome avevano il naso meno schiacciato, siccome erano, diciamo così, più eleganti nel portamento, erano la razza destinata ad avere il potere. Loro erano una minoranza comunque nel paese, la maggioranza era Hutu, e quindi decisero di dare il potere ai Tutsi, li favorirono. Cosa che fecero anche i belgi in maniera particolare, perché dopo la sconfitta della Germania il Ruanda passò al Belgio, e qui naturalmente i belgi erano anche informati delle loro categorie, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti per esempio religiosi. Anzi, fu la Chiesa in maniera particolare a spingere su questa divisione etnica, che portò addirittura a segnalare sulle carte di identità se i cittadini erano Hutu o Tutsi. E il potere ai Tutsi gli fu concesso dai belgi anche dal punto di vista naturalmente amministrativo, dal punto di vista dell'accesso all'istruzione e a tutta una serie di vantaggi, creando una divisione etnica totalmente artificiale che però in qualche maniera dalla popolazione Tutsi e dalla popolazione Hutu sarà poi introiettata. Negli anni 50, quando insomma comunque le idee insomma di decolonizzazione e di indipendenza cominciavano a circolare, i Tutsi in qualche modo cominciavano a richiedere una certa indipendenza, una certa autonomia, e quindi dopo essere stati idealizzati e favoriti prima dai colonizzatori tedeschi e poi dai belgi, invece si ritrovarono dovettero fuggire a ondate successive verso i paesi vicini, perché i belgi decisero di appoggiare gli Hutu, che erano appunto la maggioranza, si sentiva oppressa da questa minoranza favorita, ma appoggiarono gli Hutu perché non potevano più tollerare il desiderio di indipendenza dei Tutsi, e gli Hutu si strutturarono soprattutto con una concezione estremamente definiamola anche razzista ed escludente rispetto ai Tutsi. Ci fu una serie di intellettuali, e questi non mancano mai, che stilarono il manifesto di Bahutu, manifesto razzista che fu poi il fondamento di quello che verrà definito l'Hutu Power. L'Hutu Power era sostanzialmente un'ideologia suprematista degli Hutu che veniva incarnata dal partito MRD, che era il partito del presidente Habyarimana, che prese il potere con un colpo di Stato abbattendo la monarchia. Habyarimana portò avanti una politica che perseguì sostanzialmente i Tutsi, che furono costretti all'esilio, se ne andarono soprattutto in Uganda, e qui poi si aggiunsero alla lotta di all'epoca Museveni, che combatteva contro il dittatore Idi Amin Dada e poi contro Milton Obote, e costituirono il fronte patriottico ruandese, che era un fronte rivoluzionario che aveva appunto l'intenzione di riprendere possesso delle terre che erano state in qualche maniera tolte dagli Hutu, e poi aveva anche insomma un'ideologia sostanzialmente anti-imperialista e indipendentista.
But in my environment, my society is underdeveloping because of an alien system on our people now. So there's no music for enjoyment, there's something like a struggle for people's existence. So, as an artist, politically, the whole
idea about your environment must be represented in the music. As far as Africa is concerned, music cannot be for enjoyment. Music has to be for revolution.
Ai belgi poi subentrarono nel controllo del paese i francesi che comunque sostennero fin da subito Habyarimana e il suo Hutu Power, perché poi soprattutto François Mitterrand e il suo gruppo, diciamo così, di personaggi che si occupava della Françafrique pensavano che c'era una sorta di complotto tutsi e soprattutto da parte dei paesi anglofoni per controllare il Ruanda, e identificarono subito l'FPR alleato dell'Uganda come un nemico e contemporaneamente anche tutti i Tutsi, e sostennero ampiamente Habyarimana e la sua cricca nella gestione del potere, anche perché i francesi volevano mantenere, insomma, il controllo di quell'area. All'epoca c'era Mobutu nello Zaire. Venivano considerati come nemici quei paesi che invece erano anglofoni, come poteva essere l'Uganda, il Kenya e il Sudafrica, che cominciavano in qualche maniera ad essere un pericolo per il controllo francese nell'area. Quindi sostennero l'Hutu Power anche nella preparazione del genocidio, ma anche nella guerra contro l'FPR. I soldati francesi intervennero almeno in un paio di occasioni a sostegno delle FAR, delle forze armate ruandesi, e impedirono all'FPR, all'epoca era comandato da Paul Kagame, che poi divenne e al tuttora il presidente del Ruanda, di avvicinarsi alla capitale Kigali. Fate le 21.02, sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è Radio Calacuta, 346-667-3263 è il contatto telefonico. Stiamo un po' raccontando gli antefatti di quello che è successo 30 anni fa, siamo nell'aprile del 94 in Ruanda. Saltiamo direttamente al 94, a questo genocidio che era stato preparato dall'Hutu Power, a questa cricca, dalla Kazu, ma era un genocidio pianificato in maniera anche orizzontale, perché erano stati allertati e armati tutte le strutture dello Stato ruandese, dai borgomastri, cioè i sindaci, agli amministratori, alle persone comuni, e aveva cominciato anche a fare una propaganda battente Radio Mille Colline, con le sue invocazioni al massacro, a schiacciare gli scarafaggi tutsi. I francesi, anche se erano avvenuti a conoscenza dei preparativi del genocidio dei Tutsi, della soluzione finale che l'Hutu Power stava pianificando, continuava, per naturalmente motivi strategici, a finanziare, a sostenere con le armi e con l'addestramento militare le forze armate ruandese, il potere di Habyarimana. Ma nonostante questo sostegno, la situazione era diventata molto difficile, perché l'FPR comunque stava guadagnando terreno, e anche dopo la svolta che nel 1990 fece Mitterrand con il discorso di Baulé rispetto alla necessità da parte dei paesi che appartenevano all'area di controllo della Françafrique di aprire in qualche maniera un processo democratico pseudotale, anche Habyarimana fu costretto costretto a aprire delle trattative con i partiti di opposizione e cominciarono le trattative per gli accordi che portarono agli accordi di Arusha. Accordi di Arusha in cui Habyarimana fu costretto in qualche maniera a condividere il potere, ma con l'opposizione, e negli accordi di Arusha era previsto anche che in qualche modo l'FPR sarebbe entrato in buona sostanza per un 40% all'interno dell'esercito ruandese, cioè c'era un processo sostanzialmente di pacificazione. Ma questo processo di pacificazione, a cui era stato costretto dalle circostanze Habyarimana e dalle pressioni anche internazionali, però non piaceva diciamo al nucleo duro dell'Hutu Power, che stava appunto prefigurando questo genocidio. Ci sono stati in questi 30 anni tutta una serie di rapporti, di commissioni e di storici che hanno in qualche modo hanno controllato, hanno visto, hanno studiato le relazioni della Francia rispetto a questo rispetto al genocidio ruandese. C'è stata una commissione che si chiamava la commissione Duclair, dallo storico che la guidava, che ha fatto una ricerca sugli archivi francesi relativi a Ruanda e al genocidio di Tutsi, che vanno dal 90 al 94, che poi fu presentato nel 2021 al Presidente della Repubblica francese, che è arrivata alla conclusione che lo Stato francese fosse cieco di fronte al genocidio. Ma in realtà non è stato proprio così, anche perché lo stesso Duclair, poi una volta uscito dalla commissione, ha scritto un altro libro, sempre approfondendo dalle fonti che aveva consultato, in cui arrivava a una conclusione molto più netta, cioè alla complicità dello Stato francese nei confronti dell'Hutu Power e nel genocidio dei Tutsi in Ruanda. C'è stata un'altra commissione invece che era stata affidata dal governo ruandese a uno studio legale americano, che è arrivato alla conclusione che lo Stato francese non ha voluto riconoscere il proprio ruolo e le proprie responsabilità. E in questo rapporto si è avvalso di molte fonti di documentazione primarie e secondarie, trascrizioni, rapporti, studi realizzati da stati, insomma tutta una serie di una mole di documenti di archivio. E è arrivata appunto a questa conclusione che lo Stato francese non era né cieco né inconsapevole di fronte a questo prevedibile genocidio, perché già si sapeva. In questo racconto, insomma, evitiamo di parlare della figura che hanno fatto le Nazioni Unite, che poi hanno mandato un contingente guidato dal generale Dallier, che era un canadese, lì in Ruanda al momento in cui si era scatenato il genocidio, ma che non è riuscito assolutamente a salvare nessuno, anzi hanno fatto insomma una figura veramente penosa. E diciamo che l'importanza di mantenere la propria influenza in Africa non era sfuggita a Mitterrand fin da quando, e parliamo del 1957, lui era ministro della giustizia, in cui scrisse che senza l'Africa non ci sarebbe stata la storia della Francia del XXI secolo. E lo stesso ambasciatore francese in Ruanda, Georges Matré, riconobbe che il genocidio era prevedibile, senza però tuttavia immaginare la portata. Però gli interessi francesi in Ruanda e in Africa hanno costretto, diciamo così, i funzionari francesi a ignorare totalmente le informazioni sul genocidio imminente. E soprattutto lo Stato francese ha guardato al fronte patriottico ruandese, che era invece l'unico soggetto in campo che poteva realmente fermare il genocidio, considerando che mancava la volontà da parte dei militari francesi di comunque fare qualcosa contro il presidente Habyarimana. Veniva considerato l'attacco del fronte patriottico ruandese come un'aggressione esterna da parte dell'Uganda, e quindi di fatto i francesi dal 92 fornirono al regime olandese quasi 2 milioni e 700 mila dollari di attrezzature militari, gli vendettero armi per 1,5 milioni di dollari. E il problema per la Francia non era tanto l'imminenza del genocidio quanto il fatto di impedire al fronte patriottico ruandese di fondare quello che il presidente Mitterrand allora definiva il Tutsiland, cioè sostanzialmente un'estensione del potere Tutsi sostenuto dalle potenze anglofone concorrenti della Francia. In realtà la responsabilità del genocidio ricade sulla cricca della Casu, sul colonnello Bago Sora, che era che poi dopo la morte di Abelimana andò al potere, ma lo Stato francese ha contribuito a creare, a consolidare queste istituzioni ruandese e metterli nelle mani dei leader genocidari. Ma tutto questo avvenne di fronte, diciamo così, alla comunità internazionale che non mosse un dito. Quando cominciarono i primi massacri dopo il 7 di aprile del 94, ci furono dei contingenti militari francesi, belgi e anche italiani che vennero a portare via i cittadini che si trovavano occidentali che si trovavano in Ruanda per poi ritornarsene, e Abiarimana e compagnia ebbero mano libera fino a che, e qui parliamo di giugno, quindi sono già due mesi, anzi quasi tre mesi di massacro senza che nessuno sia intervenuto, finalmente le Nazioni Unite adottarono la risoluzione 929 il 22 giugno del 94, in cui approvarono l'istituzione di un'operazione temporanea posta sotto il comando e il controllo nazionale e internazionale. E qui i francesi intervennero con l'operazione Turquoise, ma in realtà nel frattempo la situazione militare era cambiata, l'FPR stava avanzando verso Kigali e il governo ruandese rischiava di cadere, e quindi si trattava di salvarlo. E allora i francesi messero in campo l'operazione Turquoise, che era un'operazione di facciata solo umanitaria, ma in realtà organizzata e supportata soprattutto da elementi, diciamo, operativi e di elite dell'esercito francese, aveva come obiettivo quello sostanzialmente di combattere l'FPR e di impedire l'arrivo delle forze Tutsi a Kigali. Infatti i falchi, molto influenti all'interno dello Stato Maggiore dell'Esercito, alimentavano la fantasia di Mitterrand, che parlava di un complotto anglosassone per cacciare la Francia dal suo recinto di casa dell'Africa cosiddetta francofona. A tutti i costi bisognava salvare Abiarimana, che era appunto salito al potere con un colpo di stato nel 73, anche quando appunto il potere fu preso dagli estremisti dell'Hutu Power. Questo genocidio si sviluppò in maniera, diciamo così, istantanea subito dopo l'abbattimento dell'aereo, perché era stato preparato nei minimi particolari, erano stati ordinati migliaia e migliaia di macete dalla Cina, e quindi quelli che cominciarono a uccidere furono soprattutto i vicini di casa dei Tutsi che colpirono non solo i Tutsi ma anche le coppie miste, anche gli Hutu moderati. E tutto avvenne all'interno, diciamo così, di un contesto conosciuto, familiare. E la maggior parte di tutti che si sono riusciti a salvarsi, si salvarono non solo perché arrivarono in tempo le forze dell'FPR, ma anche perché molti Hutu li nascosero o li protessero. Molti Hutu morirono anche uccisi dalle bande degli Interamwe, così si chiamavano coloro che fanno il lavoro insieme, che facevano i blocchi stradali e cominciavano le retate casa per casa. Solo fin dai primi momenti, quando è iniziato appunto il genocidio, i primi a morire furono i componenti moderati del governo di transizione che era stato formato in seguito agli accordi di Arusha. Il massacro continuò nella totale impunità, nonostante la presenza dei caschi blu belgi, nonostante la presenza di militari francesi, nell'indifferenza totale la TV francese ne cominciò a parlare dopo due mesi che il genocidio andava avanti. E questa indifferenza, questa impotenza, insomma, colpisce perché dimostra come gli interessi geopolitici e strategici in Africa sono molto più importanti delle vite degli stessi africani, e soprattutto era stato alimentato questa differenza etnica anche attraverso il sistema delle carte di identità, dove era scritto se si apparteneva all'etnia Hutu o all'etnia Tutsi. E proprio quando si facevano i blocchi stradali, queste carte di identità purtroppo significavano per molti la morte o la salvezza. E non solo, si uccideva anche seguendo diciamo così i criteri totalmente fasulli che erano stati introiettati della divisione razziale, per cui se c'era una persona slanciata, quello era sicuramente un Tutsi. I Tutsi poi cercarono in qualche maniera di resistere, anche se non avevano armi, come è successo nella collina di Bisesero, dove si ritrovarono in migliaia cercando di resistere all'attacco delle milizie Interamwe senza cibo e lanciando praticamente pietre. E nonostante questo, insomma, ne morirono a centinaia, riuscirono a salvarsi nonostante le truppe francesi peraltro avessero visto quella situazione, ci fossero, però sono tornate indietro grazie al fatto che appunto intervennero in tempo i militari dell'FPR. L'intervento francese, cioè l'operazione Turquoise, che fece in modo di proteggere sostanzialmente i vertici dell'Hutu Power, perché insieme a centinaia di migliaia di profughi di Hutu che scappavano dall'FPR verso Goma, che era nello Zaire, in mezzo a questi rifugiati, tra le tende di questi rifugiati, si nascondevano ancora le milizie, che venivano protetti sostanzialmente dai francesi, fino a che appunto l'FPR entrò a Kigali e dopo qualche tempo irruppe anche all'interno di questi campi, facendo piazza pulita degli estremisti Hutu che governavano all'interno di questi campi perché erano armati e protetti ancora dai francesi. Purtroppo il genocidio ruandese ci dice come l'odio, come il razzismo possa essere un germe che, se inoculato e fatto, come dire, crescere, porta a una devastazione. La società ruandese ha cercato di in questi anni di ricostruirsi. Il Ruanda comunque sia è un paese che rispetto ai canoni africani ha dei tassi di sviluppo, che si è modernizzato. Soprattutto il problema fondamentale del Ruanda è stato che ha dovuto ricostruire tutto sostanzialmente da capo, anche perché ci sono intere generazioni che c'è un vuoto generazionale, perché un paese così piccolo, più di un milione di morti, significa veramente un buco nero nella demografia. Sicuramente Paul Kagame, che è ancora presidente, è un presidente di un governo autoritario, ma la riconciliazione all'interno della società ruandese è stata comunque un dato di fatto. Chi non si è riconciliato con questo passato sono stati i francesi, perché ancora adesso Macron non riesce a dire delle parole nette e precise sulle responsabilità francesi. E ancora adesso moltissimi generali che facevano parte dell'operazione Turquoise e che comandavano le truppe francesi in Ruanda ancora non ammettono, insomma, le loro responsabilità. C'è un'intera generazione, abbiamo detto, che in qualche maniera non ha conosciuto questo evento, oppure ne ha sentito sicuramente parlare, che si muove all'interno di una città, quella di Kigali, che è diventata una città moderna, dove si muovono anche dei movimenti culturali che si esprimono anche dal punto di vista musicale. E questa è la seconda parte, diciamo così, del nostro racconto, perché vi vogliamo raccontare un po' come è cambiata Kigali, come è cambiato anche il suono di questa città, e cominciamo con un percorso attraverso la scena trap di Kigali. Sì, perché Kigali, cosiddetto Kenya Trap, come viene definito, sta avendo un certo successo in Africa, perché poi combina elementi un po' di trap, di grime, di drill, con certi ritmi afro-pop. E mentre generalmente, insomma, i media tendono a ridurre la musica ruandese sostanzialmente alle star della diaspora, che magari conoscete pure, tipo Stromae per esempio, Cornel, il Kenya Trap coltiva un po' il talento locale che sta sbocciando poco a poco da più di un decennio. La scena trap, diciamo così, cresce soprattutto nei quartieri della moda di Kigali, che sono alla moda, che sono Nyamirembo, Nyarutarama, che ospitano anche oltretutto una certa numerosa comunità musulmana. Quindi diciamo che accanto allo slang di Kigali ci sono anche, insomma, termini swahili, esclamazioni in arabo, si parla inglese, ci sono i doppi sensi in francesi, il tutto poi mescolato col Kenya di Ruanda, che è la lingua, insomma, del posto. Quindi c'è, insomma, una certa commistione sia di generi che di culture. Si dice che Kenya Trap sia un po' ispirato alla Kwivuga, che è una tradizione orale ruandese praticata durante i grandi raduni, e la maggior parte delle canzoni di Kenya Trap descrivono in realtà la difficoltà della vita urbana, cioè il desiderio, insomma, in qualche maniera di avere un certo successo, l'importanza della collettività, cioè quello che sostanzialmente molti giovani esprimono, peraltro incontrando anche una certa opposizione, un certo disturbo, diciamo così, dalle autorità, che a volte impediscono i concerti oppure addirittura multano gli artisti che fanno dei concerti. E questa scena però è molto coesa, stanno molto insieme, come dire, i Kenya Trapper, e ci sono molte collaborazioni, ognuno cerca, insomma, in qualche maniera di sostenersi. E vediamo un po' questa scena, cominciamo con uno dei fondatori, insomma, di questo genere, che si chiama Bushali, che viene definito il re, insomma, del Kenya Trap. È stato uno dei primi artisti a far conoscere questo genere. Lui poi proviene da un'etichetta che fa molto per questo genere, che si chiama Game Ferry Music.
Unakumiye po nakasore kaze gutadeta kagoswe gatoka go gipoto nabyutse naga fashion nitwa kapo bite ni goto hari myoza po uyu mutoso muye po akubiye po kabine katatu ni po
espete hola kento monte dola so fast go va what prefra vient de coma ici rien n'est plus halal j'tourne un peu de salade hey c'est la vie bitch tu pas là
garini karu mutsukona kuske na jukona tije bukari na tije mupari na buzu musazu ngana mudire mupari bari
chikaro tuna
yabaruko uko vivo uyu mutsu na kitse ni cho
bicho kona ginya paso pasma le killer subidina bitch bitch what killer killer
chikali chikali chikali
Chikali, 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 Chikali.
Bitches après bitches, Air Force One tu dickies. Et c'est pas pareil.
Chikali, 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 Chikali.
Bitches après bitches, Air Force One tu dickies. Et c'est pas pareil. Popo fait me recaler. Pétasse, tu m'as sali. Ils m'ont vu monter des tarifs. Esqué, Rasta, Kaït. Désormais, je comptais des dollars. Bitches, FN, Ohala. Mais quand ça bigo, je suis pas là.
Achijera koko si chijeri Icho jire ya bayo mwiri Akaziru wa mnita kwa piti Akajenda toto saka kara kada Nika bichi kada na zinye bipara Kusi wa mkisi sinzi jinsi na nye zisi Di movie si oya ki Naka
sore kaze kuta teta kwa shweka Tuka kwa kibot Na chuse na kapache nisko kapo Bite niko chow Hari mnyo sapo Kushu mutoso muye po Haku bicho po
Bicho kuna nyinyo
Bitches après bitches, Air Force One tu dickies. Et c'est pas pareil.
Chikali, 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 Chikali.
Bitches après bitches, Air Force One tu dickies. Et c'est pas pareil.
Lui era Bushali in questo Cigali, il brano, e noi parlavamo appunto di come si aiutino gli artisti nella scena trap ruandese, anche perché nonostante l'aumento degli investimenti pubblici e privati in progetti culturali e artistici in Ruanda, c'è una cronica assenza di infrastrutture per sostenere gli artisti locali, e quindi ha spinto questi, definiamoli attivisti appassionati, a creare la propria scena e chiaramente a invitare i loro compagni più collaborativi. Un altro personaggio di questa scena è sicuramente Betray. Betray, che il suo vero nome è Bertrand Mueto, diciamo che anche lui ha un certo ruolo, anzi un ruolo decisamente importante. Dal 2018 lui ha cominciato ad avere successo con un brano che si chiamava Nitue Bue. C'è un suo mixtape del 2022, Mueto Vambere, che dimostra quale sia il suo talento. Noi ce lo ascoltiamo insieme a Slam Drip e sempre a Bushali. Lui è Betray.
I be flex to the fresh, pull up new shoe in the case. Deals the kubi ya kenshi ni ace, still we pop in the bass. Enzi za wali, hatarisha kwenye maisha yali. Uwe so kali, tukabarikiwa kupata yali. Nuksi na hale, filizi dikipindi cha uhare. Na kama we don't care, wenye wifu wachonge imbali. Kweli njia ni kumu we fighting, sura zetu ni chungu we hustling. We stopping, they know me, tulikopi ya bahungu babi. Harabazi kwa nuru kambari, bizi nabi batezi mihari. We stopping, they know me, tulikopi ya bahungu babi.
Osu ngira, unafte ukira.
vita kubwiza umwiza niwe mwijima bose mbwira nafite ubwira nugwita kubwiza umwiza niwe mwijima mfite umugisha ngomba gusepera nkeneye tududuha ntibikora sinarara na gata ndikwikora sinarota na jaka ndibikora mfite umugisha ngomba gusepera nkeneye tududuha ntibikora sinarara na gata ndikwikora sinarota na jaka ndibikora Nagenda ndahunga nubundi ndatsimba nuwanyumva nunzi ndimunda Ibyansize ndara mbihari imana umugongo nkikore zitsinda Barara bavuga dukora byasabaga umwanya ngo bishyure ipinda Muhungu kamurazi mpinga atarabyirukiye mu kinimba Ntuzakunda kumva byose bisi nyuma gusa Nitakuka mvuga ndasa n'umananga gupfa Wenyinira ubushize nari kwishyura Reka sinakwigura izo manza ndazikatira Nimwamenye aka Trey Ngo tibuse muzavuge ibyo yasize Bose mbwira nafite ubwira Nugwita kubwiza umwiza niwe mwijima Bose mbwira nafite ubwira Nugwita kubwiza umwiza niwe mwijima Mfite umugisha ngomba gusepera Nkeneye tududuha ntibikora Sinarara na gata ndikwikora Sinarota na jaka ndibikora Mfite umugisha ngomba gusepera Nkeneye tududuha ntibikora Sinarara na gata ndikwikora Sinarota na jaka ndibikora Bose mbwira Unafite ubwira Nugwita kubwiza umwiza niwe mwijima Bose mbwira Unafite ubwira Nugwita kubwiza umwiza niwe mwijima Mfite umugisha ngomba gusepera Nkeneye tududuha ntibikora Sinarara na gata ndikwikora Sinarota na jaka ndibikora Mfite umugisha ngomba gusepera Nkeneye tududuha ntibikora Sinarara na gata ndikwikora Sinarota na jaka ndibikora
E lui era B-Tray, sono le 21.33 all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza 346-667-3263, il contatto telefonico. Stiamo attraversando i territori della trap ruandese di Kigali dopo che abbiamo raccontato nella prima ora della trasmissione a grandi linee quello che successe 30 anni fa, intorno al 7 di aprile del 1994, il genocidio dei Tutsi in Ruanda. E qui parliamo del nuovo Ruanda, di quello dei ragazzi, dei giovani e della scena trap, una scena molto interessante, molto stimolante. Altro personaggio è OG Tewton, che è un ragazzetto secco e arrogante, possiamo definirlo così, c'ha un bel flow, un rap molto tagliente ed è anche i testi, insomma, sono ruvidi. E allora ce lo ascoltiamo in questo suo Street Melodies.
Bro, you heard Cash? Zuna vare Zafso hama kuyangana chane Nwame Binyure mona chinu mbae I'm a street nigga ninju za onvu Yeah Tutanjiraba na tekaga Ukombi kora na vikunze nza kubakuma Virakura Ibi tumandeka muzika oya 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 Yeah Sinabi shora Kujera yo biza sawa kubiri byuya Tofugis kuri jembone gutuza Uri kwichara Turi gukora nyuma nibwuzamenya ibyo mubwira sha first class kwiruka Mercedes melodies kwikorera ziri overseas
first class kwiruka Mercedes melodies kwikorera ziri overseas cheri biba byinshi ntibibura ba mama kwibakiri ho nicyo nifuza kuma sirion kuri map nibyonje nchaka kuma sirion kuri map nibyonje nchaka cheri biba byinshi nibibura ba mama kwibakiri ho nicyo nifuza kuma sirion kuri map nibyonje nchaka kuma sirion kuri map nibyonje nchaka yeah amahirwa zari mwe gusa nashatse ko dushira hamwe urananira ndebera kuntu nyiruka umva ukwanza bintu biragaruka iyo ni karma bitch pull up unansanga kuri black nakino mumariye ni buze ubwenge nkopera ibintu byose nabonye byatumye nge nkomera nshaka kuzuza four packets full nkuba ku buzima bambe bakunda ibyo bagukuraho nabyo ufite urabizi waba uri mu miruho uranyura inyuma ngo ufatiye mu cyuho duhuje amasagi y'isoni n'ikimwaro ya upape bakundi byo bakukuraho nadufite urabizi waba uri mu miruho uranyura inyuma ngo ufatire mu cyuho duhuje amasagi y'isoni n'ikimwaro ibiceri biba byinshi ntibibura ba mama kwibakiriho nicyo nifuza kuma siriyon kuri map nibyonje nshaka kuma siriyon kuri map nibyonje nshaka ibiceri biba byinshi ntibibura ba mama kwibakiriho nicyo nifuza kuma siriyon kuri map nibyonje nshaka kuma siriyon kuri map nibyonje nshaka yeah kugerayo bizasaba kubira ibyuya jembone gutuza kora nyuma ni kuzamenya kugerayo bizasaba kubira ibyuya jembone gutuza
Oggi Teutone Street Melodies, questo era il brano che ci siamo ascoltati e sempre, come dire, attraversando i territori della trap di Kigali incontriamo Kenny Kishot che è un, ripeto, niente male, piuttosto giovane, però insomma già sa il fatto suo. E lui passa facilmente dal Kenya a Ruanda all'inglese, si è circondato da produttori che insomma gli hanno dato una, gli hanno indirizzato, l'hanno indirizzato su una strada di una discografia che poi gli sta dando anche insomma certe soddisfazioni. E lui si definisce un po' un roadman rap, più o meno l'equivalente di feccia, che è un termine appunto dispregiativo britannico per i giovani che provengono dalle aree svantaggiate, diciamo così. E lui è molto audace perché spinge molto il Kenya Trapper, è sempre disinvolto e diciamo sta abbastanza appassionando decisamente i ragazzi di Kigali. Kenny Kishot in questo Intare.
It's Elo's on the track.
Gabanya volume ubujije ni byinshi byo muri iminsi fuck nzanga zitagiye skizgo zishaka ama beef ujushema baguhisha nahindu inzira na gang utubona shizwe bavuga giki uni Kenny Kesha tararenze areka koresha english nyinshi fuck shit ni nyinshi hit ni dream shooting the z's zindi ni biz kandi biz ni biz na fit ni deal gatuzu da fera hasi kumukeka chabugufu da seba icyo nshaka ni hella papers sinitako byucheka mbagira rimwe ndahiga bisetse singira abameka bantameka bose ni njyewe nigenga ibyo nkora njyewe ndabizi nashinze imizi kandi imbuto zirera sinkibiteza abana bambona bahwera izi bici zo zirilite n'insingi nyinshi zikurira igiti nk'inyende n'umuneke ariko ziratuza zinukira nk'ifi kuri kosa ngo utamise igiti utazana swingi ndaguteza fisi urabizi uracomwa nk'ipisi ukaba ni kosi OG broskiza ni noti flossi for free aba rapa mbatera fobi bakwira imishwaro mbatera isoni so please homies can't be sorry discounts phony same time horny no respect means no remorse if you get smoke now you talk about morphine let's go let's get it tubakoremo bose bashire gang up that's the mission look at the drip man I ain't so gypsy they know they call in the fever and swerve I'm out of my lane no philip yeah making my benjamin stack to the ceiling buy mom's crib then fuck your feelings let's go
sinitako byukeka mbagira rimwe ndahiga bisetse singira abameka banameka bose ni njyewe digenga ibyo nkora njyewe ndabizi nashinze imizi kandi imbuto zirera sinkibiteza
Kenny Gishot, questo ragazzo insomma di Kigali, e chiaramente nel video anche l'iconografia insomma è sempre un po' quella: macchinoni, mazzette di soldi, telefonini. Beh, è chiaro che insomma i riferimenti sono anche a quella scena insomma che è classica del trap o di alcuni musicisti d'oltre oceano. C'è ancora un altro personaggio di quel nostro percorso che si chiama Ishkevin, che è riuscito in qualche modo a mescolare un genere, una versione piuttosto commerciale del trap che lui ha chiamato più festoso, diciamo così, che lui ha chiamato trappish. Ha avuto un grande successo con un singolo nel 2021, si chiama Amakosi, che ha avuto più di 1 milione di visualizzazioni su YouTube per un paese di 13 milioni di abitanti, insomma è tanto. E diciamo che uno di questi che in qualche modo riesce un po' senza sacrificare la qualità a fare anche una trap piuttosto insomma allegra. E allora Amakosi, lui è Ishkevin.
The number one sensation, like them saying in Spanish, you know, el numeral uno. With no explanation, my virgin and my black brother, the general, step up this Kevin.
Pussy ziri koza maje, kuche ziri on na falison, music irangulira poch na kati, rusa zanyi mundo mita murja bluff, na nasi energizer, pati zira konja na hari. We have coaches to the sunny, that an eye of me never toy you mukavari. After fucking over sister cause me java cavity, boy toxic. Now go number my excuses. Chira nago meet us not human. I know you fear my movements. Yeah, I know you follow my rules, man. Streets the avis in you tanga formula. Sonya shaka kunja cause the kuba popular. Rush me fit the money where we put ya. Easy first na do kura no manika copera.
Wallah, yeah, I yeah. 2022, this should be mine, yeah. And if it's not about money, don't you call, yeah. Don't you call, yeah, please don't call me. Lie, yeah, aye, yeah. Oh, goody hot corn, steady, yeah. Big boy in check a big dime, yeah. Fake love, new green. Aisha, Naila, the vanilla. Mudishi, nana, ziri, fine. Ni fast life, mba, hibjo, mushaka. Go bad man, ish, ndi, muganga. Non-stop, money, kuri, my bro. Vibes on you down, moody down so. You know he will run though. Streets in a business, you can't the formula. So you shake a kunja cause me kuba popular. Crush ni fiti, money where we put ya. Easy first, nandu kura no my nigga copera. Wallah, yeah, I am. 2022, this will be mine, yeah. And if it's not about money, don't you call, yeah. Don't you call, yeah, please don't call me. Wallah, yeah, I am. Oh, Woody hot corn, steady, yeah. Big boy, check a big dime, yeah. Fake love, new Woody.
Aisha, Naila, the vanilla. Gudishi, nana, ziri, fine. Ni fast life, mba, hibjo, mushaka. Go bad man, ish, ndi, muganga.
Bad man, ish, ndi, muganga.
Stop, baby, put in mind, bro. That's what I'm gonna do, bro. Yo, vibes, send it down, Woody. You know, you know, man, bro.
Cool, cool night. We did it. Good, good time. I mean, so good. Baby, baby, baby.
quindi abbiamo fatto insomma questo giro con Ishkevin attraverso la trap di Kigali, ma a Kigali andava molto, tipo 5 anni fa più o meno, un'altra scena che si veniva definita la Nukigali, che è un, in qualche modo un movimento, una specie di rinascita, diciamo così, dello spazio artistico creativo ruandese, che investiva non solo i musicisti ma anche fotografi, proprietari di locali musicali, designer, blogger, creativi. Insomma, c'era un fiorente panorama culturale che insomma si è evoluto da 5 anni a questa parte, che si è trasformato in un focolaio di creatività che produce anche dei suoni alternativi a quelli della musica popolare tradizionale, sia in campagna che in città, e mettendo in mezzo un po' di trap, di house, di neo soul e un po' di funk, e chiaramente con l'arrivo, insomma, con l'avvento dei social media, questi artisti hanno condiviso la loro musica. È un fenomeno che possiamo definire quasi socioculturale. Molti di questi artisti fanno parte della diaspora ruandese e usano, come abbiamo notato per quanto riguarda il trap, anche l'inglese, il francese, il kenya ruanda, mescolando anche le lingue in un unico pezzo. E ci sono tantissimi rimpatriati del Ruanda, cioè quelli che sono tornati nel paese dopo il genocidio del 94, che sono cresciuti o in paesi vicini oppure in Europa e in Nord America, che appunto adesso praticano e parlano tante lingue. Vediamo un po' qualcuno di questi artisti che insomma anima la scena della Nukigali. Una di queste è Angel Mutoni, che è una poetessa, un rapper, è un mix poi pop, afro hip hop, soul. Diciamo che lei gli piace scoprire nuovi suoni, è nata da una famiglia di artisti che, e poi ha iniziato il suo percorso esibendosi nel 2011 e poi è diventata musicista. Qui ce la ascoltiamo insieme a Musio in questo pezzo che si chiama On My Brain.
To ease my pain, haven't thought of anything else all day. You've been all up on my brain. Terrified of being vulnerable with you. Finding it easier not to feel that all that part is true. But you pull something out of me that I adore. Something that I missed for far too long. Unspoken energy, tangible ways. So simple, so sweet, yet so your body next to mine, yeah. I've been wishing I could fast forward in time, where it's you and I, and only lullabies, butterflies in my stomach, cause I know we'll be fine, yeah. You've been on my brain, I've been thinking about you. Come and ease my pain, come and do your voodoo. Make me wanna sing on and on like Badu. What we gon' do?
Angel Mutoni, questa volta insieme a Musio, questo brano che insomma ci dà un'idea di come è la scena della Nukigali in Ruanda.
Pero un poco ya la voy, pero un poco ya la voy.
Altro personaggio di questa scena è Mike Kayura, che anche lui è influenzato dall'hip hop, dal neo soul e in particolar modo dalla musica di Stevie Wonder. Lui ha cominciato a cantare a 13 anni in un coro nel Christ Church a Kigali e poi è andato a studiare musica in Etiopia, dove ha imparato a cantare e a scrivere musica. La sua prima canzone già dal 2014, qui ce lo ascoltiamo in questo Tuza.
What's the point of getting litty if I find you? Your proof that I gotta make it through. Moderation, inspiration. But they namge, I'm better on stung. I'm better if you better no mukang. Oh, we put up games, she could be late night calls. We'll be for the ease. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Put your feet on my laps, yum yum. I want your groove, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah nah. Purimiza, sana. You're opening up my doors. You're pushing me more and more. Purikeza, tane. Keep you thing in my corridor. To my new shit, a little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6:30. Take off what you got, you won't need that shit. Keep Kigali lights through your Ray-Bans. Gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat. Where you really at? What you really like? I want your groove, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. It's a little bit na 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 na. Lisa, sana. You're opening up my doors. You're pushing me more and more. Purikeza, tane. I keep you thin in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor.
Mike Kayura in questo suo Tuza. E ci rimangono ancora insomma una manciata di minuti per questa puntata di Radio Calcutta di lunedì 8 aprile 2024. Abbiamo raccontato un po' quello che è successo in Ruanda 30 anni fa e poi ci siamo addentrati nella scena Kenya Trap di Kigali e anche nella scena del cosiddetto Nu Kigali. Lei un'altra protagonista di questa scena, Malaika Uvamaoro, nel suo We the People.
This time of day calls for a new way. We need change. Things cannot stay the same. We demand action. We demand change. We demand to be heard. Who are we? We the people of the Commonwealth, the people of the Charter. We the people who believe in
humanity. We need
to stand right by each other. Like family, we sisters. Like family, we brothers. We the people of the Commonwealth, the people of the Charter. We the people who believe
democracy
in
democracy and peace.
And nothing can divide
us. So for a second, let's tune out the noise and listen to the people's voice we're raising. Critical points in our own common conversations, so we can see progression in our nations. We all got the right to freedom of expression.
Through your perspective, we'll find the answers to all our questions. So let's listen. This season calls for voices of reason. We demand in climate justice to address this climate crisis. The sun that shines on you shouldn't burn on me. That's why you got to keep your environment clean. Say bye to plastic and plant some more trees, so we can all breathe and we can all see a future worth living for. We're passing the torch forth. More power to the people. From Rwanda to Samoa, we're passing the torch forth. More power to the people. From Rwanda to
we
Samoa.
The people of the Commonwealth, the people of the Charter. We the people who believe in
humanity. We need to stand right by each other. Like family, we sisters. Like family, we brothers. We the people of the Commonwealth, the people of the Charter. We the people who believe
democracy
in
democracy and peace.
And nothing can divide us. With equal access to health, we can take care of ourselves. Generate our own wealth. Common problems to be dealt with. Let the doctors in. Share the wisdom and knowledge. Watch the change begin. See how far we've come. Look at where we're going. There's treasures to be found in this common ground. So steer the nations with critical conversations to see change and raise your voice. Of the Commonwealth, the people of the Charter. We the people who believe in
humanity. We need
to stand right by each other. Like family, we sisters. Like family, we brothers. We the people of the Commonwealth, the people of the Charter. We the people who believe
in democracy and peace.
And nothing can divide us.
Allora, con Malaika Ovamahoro, l'ultimo brano Commonwealth Foundation. Radio Calcutta per questo lunedì si conclude qui. Non mollate le libere frequenze di Radio Blackout. E noi ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti e a tutti.